Alziamoci in piedi, alziamo le nostre mani e vogliamo invitare il nostro fratello e pastore Claudio Ferro. Vogliamo dargli il benvenuto. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ok, preghiamo un attimo, alzate le vostre mani. Padre, noi ti preghiamo perché tu possa usare il tuo servo, Signore, la sua voce, affinché possa arrivare alle nostre orecchie la tua parola, affinché la nostra fede cresca, la tua unzione e la tua benedizione, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Alleluia. Grazie Pastore, grazie all'opportunità di essere oggi con voi. Avrei preferito esserci il 22 marzo, veramente, perché poi c'erano tutte le torte fuori. Avrei approfittato anch'io, sicuramente. Grazie, bello venire per la prima volta in una chiesa. Sono stato l'anno scorso per la preghiera dei 1000 per Gesù e capitava proprio che pregavamo il giorno di Torino, il giorno in cui voi facevate 24 ore di preghiera, non era certamente un caso. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso di preghiera qua, però appunto è la prima volta che vengo la domenica e dico che è bello venire per la prima volta perché entri nell'atmosfera spirituale di una chiesa. Soprattutto se tu non conosci, la cosa più bella, soprattutto quando uno ha un dono profetico, il Signore usa in maniera profetica, e tu entri in una chiesa e non conosci niente di quella chiesa, se non appunto il pastore con cui siamo amici da tempo, e il Signore incomincia a parlarti, a farti conoscere, a farti vedere proprio nello spirito dov'è una chiesa. E sono due volte contento perché questa è una chiesa di preghiera. E veramente ho sentito subito quella presenza particolare di Dio che c'è dove c'è preghiera. Non sapete, ogni chiesa ha, no? Ha alcune particolarità, ci sono chiese magari più sull'insegnamento, chiese magari più su altre cose, ci sono anche chiese che sono molto sull'intrattenimento, no? Ma quello è un altro discorso. Questa è una chiesa sulla preghiera, veramente siete forti in preghiera e sono contento di essere qua oggi perché vi parlerò proprio di questo, della battaglia spirituale. Ma prima mi presento un attimino, sono Claudio Ferro, sono nato di nuovo nell'89 a Londra, in una chiesa che si chiama Kensington Temple, ancora oggi sono parte di quella chiesa, sono missionario in Italia sotto appunto la guida spirituale del pastore Colin Dye, che è il mio padre spirituale. Ma la cosa interessante è che il mio primo padre spirituale, appena mi sono convertito a Kensington Temple a Londra, ho conosciuto però un fratello italiano, Mario Ciotola si chiama, e adesso voi lo conoscete Mario, no? Perché sto parlando dell'89, 90, lui è stato mio primo padre spirituale, perché il Signore me l'ha fatto conoscere subito, perché essendo italiano, io ero appena nato di nuovo, tutto il mondo pentecostale era tutto nuovo, questi inglesi, no? Sono un po' strani per noi. E allora il Signore mi ha messo vicino quest'uomo di Dio meraviglioso, ma la cosa bella è che lui mi dava delle cassette, quella volta si usavano le TDK, no? Questi nastri, e c'erano i canti di Albino Montisci. Quindi mia prima adorazione in italiano è stata con i canti di Albino Montisci, che quella volta lui era un rivoluzionario, no? Quella volta lui veramente, i suoi canti erano la Hillsong di oggi proprio, no? Le cose nuovissime che tante chiese, capito, lo tenevano un po' fuori, no? Certe cose non si ascoltano, no? E io sono cresciuto invece, grazie a Dio, con i suoi canti in italiano e poi no, in inglese, perché la mia chiesa madre era Kensington Temple, e sono contento che ancora oggi Colin Dye, appunto il mio pastore, faccio parte di questa meravigliosa chiesa. La mia conversione è stata, tra l'altro salutatemi Albino, perché io non riesco mai a incontrarlo. Sembra incredibile, ogni volta che vado dove penso che lui ci sia, lui non c'è. E non riusciamo mai, perché devo raccontargli questa storia, che probabilmente lui non la sa, anche se ci siamo sentiti per telefono qualche volta. Comunque, no, sono nato di nuovo a Londra, dove ero andato come parrucchiere per insomma fare la mia carriera di parrucchiere lì, partendo da Udine, e non ero per niente religioso, cresciuto come cattolico, però abbandonato, cattolico non frequentante, no? ma non mi interessava proprio le cose di Dio, non conoscevo la parola di Dio. Quando una sera, una notte, Gesù ha deciso di venire da me, proprio è venuto letteralmente, l'ho visto, non l'ho riconosciuto, perché ho visto questa persona luminosa e un impatto incredibile nella mia vita. Dentro di me ho sentito una sensazione straordinaria e questa persona mi ha detto, io ti farò vedere la via. E quando lui se n'è andato, questa cosa da dentro di me se ne andava, allora gli ho detto, non te ne andare. Parlavo proprio così come parlo oggi con voi. E lui si è girato e mi ha detto, non preoccuparti, tornerò. Il giorno dopo, ora a casa era una domenica, avevo questo mio amico francese che avevo conosciuto lì a Londra e gli ho parlato di questa strana esperienza che avevo avuto, che non conoscevo, non sapevo, cosa, non avevo mai avuto visione in vita mia, niente di spirituale era mai successo nella mia vita. E lui mi ha invitato in chiesa, prima volta entro in una chiesa pentecostale, immaginatevi, no? L'impatto dove tutti alzano le mani, cantano, poi parlavano in lingue, io siccome c'erano varie etnie, pensavo che ognuno parlasse la sua lingua, gli africani, gli indiani, no? Insomma questo macello che vedevo intorno a me, non capivo bene neanch'io, no? Cosa succedeva. Ma ho visto solo che alla fine tutti andavano davanti, tante persone andavano davanti, e ho chiesto a mio amico, cosa sta succedendo, perché vanno là? E lui mi ha detto, vanno a pregare, vuoi andare anche tu? E chi aveva mai pregato, no? A parte le Ave Maria e Padre Nostro, quando ero ragazzino, che ti insegnavano per la penitenza. Però ho detto, ci vado. No? Sono andato davanti, questo pastore mi ha detto, no, cosa vuoi, per cosa sei venuto davanti? E dalla mia bocca sono uscite queste parole, voglio diventare un cristiano. Proprio così, ma non sapevo neanche cosa volevo dire. Sono uscite fuori da dentro di me, lui ha pregato per me, sono uscito da quella chiesa e ero completamente trasformato. Un'altra persona. Tutte le cose che mi interessavano prima non mi interessavano più e tutte le cose che prima non mi interessavano, come andare in chiesa, improvvisamente finivo di lavorare e correvo in chiesa tutte le sere. Le domeniche le passavo da una chiesa all'altra a cercare i culti, a cercare, no, la parola di Dio. Ero affamato proprio. E Dio ha fatto questa esperienza bellissima in me, infatti nel 91 mi sono iscritto a una scuola biblica, sempre lì a Kensington Temple, e nel 92 ho avuto un'altra visione. Non sono un visionario, non ho visioni, questa è proprio una delle pochissime visioni che ho avuto, perché quando parlo di visioni dico qualcosa che vedi proprio, come questo io ho visto Gesù. So che è una cosa reale per me, che era proprio reale lì, e anche questa era una cosa reale. Solo che questa volta purtroppo non ho visto Gesù, ho visto 4 troni, e su questi 4 troni c'erano 4 re, ma erano molto tenebrosi. E basta, ho visto solo questi troni e non ho capito bene cos'era. Ero da solo nella mia camera e pregavo. Ne ho parlato con il mio pastore Colin Dyle, mi ha detto, aspetta un po', non andare ancora, ero giovane come cristiano, mi ha dato del tempo. Un po' di tempo dopo, infatti, ho visto di nuovo questi stessi 4 troni. Questa volta il Signore mi ha detto, sono i 4 principati. Sono 4 principati e si chiamano religione, occultismo, orgoglio e lussuria. E da quel momento si è aperto per me un mondo che sinceramente non mi interessava, come dico, non sono mai stato troppo spirituale, non troppo interessato a queste cose, ma lì mi si è aperto appunto questo mondo delle cose spirituali. È iniziato i miei studi e le mie esperienze e oggi appunto stiamo parlando del 91-92, quindi sono passati, no? Un po' di anni, no? E possiamo dire che ero un bambino quella volta, no? E da tutti questi studi e questo lavoro di anni, che sinceramente ho fatto per me, per la mia chiesa, per il mistero che Dio mi aveva dato, è uscito fuori questo libro, che oggi vi presento perché è proprio fresco, da qualche mese che è fuori, da pochissimo, e si chiama Battaglie spirituali antiche e moderne. Angeli e demoni, battaglie spirituali antiche e moderne. E si parla appunto delle battaglie spirituali che noi Chiesa siamo chiamati a fare contro i principati, le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre. Il libro l'ho diviso in 2 parti però. La prima parte, vi farò vedere appunto, alcune si può mandare intanto il PowerPoint, qualche PowerPoint e un piccolo video, poi vi mostrerò, che parla appunto di queste fortezze, di come le gerarchie spirituali sono organizzate, perché Satana ha un esercito, e l'esercito è ben organizzato, come andremo a vedere, E ovviamente ho poco tempo, quindi correrò velocemente toccando solo alcuni punti. Ho un seminario a riguardo, che però mi serve una giornata per poterlo fare tutto. E la seconda parte, e poi nella prima parte ho parlato appunto dei territori spirituali e come riconoscerli. Come riconoscere? Uso la città di Roma, ovviamente il Signore nel 2001 mi ha mandato a Roma, letteralmente mi ci ha mandato perché non ci volevo andare, stavo bene a Londra, ma lui mi ci ha mandato a Roma. E a Roma ho cominciato a scoprire questi territori spirituali, a vederli nella città. Il Signore ha iniziato a aprirmi gli occhi, vi mostrerò alcune cose sorprendenti di questa città, per mostrarmi appunto come Satana opera, come questi principati operano e come possiamo riconoscerli per poterli combattere. Perché io parto sempre dal presupposto che noi abbiamo la vittoria. Noi siamo vincitori e Satana è quello che scappa. Non siamo noi a scappare, è lui che scappa. No, quando noi combattiamo siamo vittoriosi. L'unica volta in cui tu perdi contro Satana e contro i demoni è quando non combatti. L'unica volta, quando ti lasci intimidire o quando hai paura. Allora sì, puoi perdere, perché lasci campo a lui. Tutti quelli che si ritirano, scappano, vanno in ritirata, ovvio, hanno perso, no? Ma è colpa loro. Se tu combatti, sei sicuro al 100% di vincere. Perché noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Abbiamo già una vittoria ottenuta 2000 anni fa su quella croce e nessuno ce la può togliere. Quindi abbiamo la vittoria, lui è sconfitto, dobbiamo applicarlo. E in questo libro spiego appunto come applicare, quindi prima riconoscendo le gerarchie spirituali, che tipo di demoni combattiamo, riconoscendo i territori spirituali e poi nella seconda parte vi mostro appunto le vittorie che abbiamo, perché non c'è solo una vittoria, ma tante vittorie che noi possiamo applicare, dall'armatura spirituale alla lode, alla predicazione, la preghiera corporativa, sono armi straordinarie. Quando noi le usiamo bene, veramente facciamo dei danni incredibili nel cielo. Ma vediamo appunto la prima, ce l'ho io, giusto? Te lo comando, vediamo se riesco a farlo funzionare. Devo puntarlo là? Tutto, funziona? Dove lo punto? Ecco fatto, perfetto. Allora, spiego che Satana è un dittatore. C'è una differenza fra un dittatore, un imperatore e un re. Il re lo è di nascita. Gesù è re perché è di nascita. Lui è nato re, no? E nessuno gli può togliere che sia re. E anche noi, quando nasciamo di nuovo, siamo dei re. Ma diventiamo dei re per diritto di nascita. Invece Satana no, Satana non è un re. Satana è un usurpatore. Lui è venuto sulla terra, nel primo cielo, nella nostra dimensione, a rubare ad Adamo ed Eva, no, il diritto che Dio aveva dato ad Adamo ed Eva. Quindi noi combattiamo contro un usurpatore. E mentre noi con la nuova nascita torniamo ad essere i re che eravamo all'inizio della creazione, quindi riacquistiamo il nostro diritto su questa terra, è anche un diritto nei cieli perché siamo anche seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, Satana rimane sempre un usurpatore. Infatti lui, generazione dopo generazione, lui deve continuamente mantenere il possesso dei territori, mantenere le autorità spirituali, perché sennò le perde. Lui ha preso questo, ma è un dittatore. Per mantenere questi territori usa il peccato, usa le arti occulte, usa le false religioni, no? E passa queste opere ai demoni che sono sotto di lui, che controllano i vari territori. Perché, guardate, no? Tante volte non abbiamo bene idea di chi è questo Satana, no? Satana intanto non è onnipotente, non è onnipresente, non è onnisciente, solo Dio lo è. Quindi è una, chiamiamola persona, perché ha una personalità anche lui. Pensa, ragiona, probabilmente ha delle emozioni, è un angelo decaduto, ma è una creatura, è stato creato in un certo modo. E pur avendo certi poteri, però rimane molto limitato, perché può essere in un posto solo. Lui oggi è in un posto. E probabilmente sta dando degli ordini o sta facendo il suo lavoro, ma con i limiti che anche lui ha. Allora, una persona, un essere così, come fa a essere il principe di questo mondo? Perché è chiamato il principe di questo mondo. Come fa a controllare tutto il mondo? Non può da solo. Perché anche un generale, tu mandi il generale e gli dici, ok, vammi a conquistare l'Afghanistan. Sì, ci vado da solo? No, mi date una pistolina e vado lì a conquistare l'Afghanistan. No, ovvio che il generale deve avere un esercito ben organizzato per conquistare un territorio. E così Satana ha il suo esercito ben organizzato. Vi mostrerò come funziona. Allora, qui intanto vediamo, no? La guerra spirituale dei cieli. Gesù fa questo riferimento alla guerra spirituale, ed è importante da capire questo. Quando Gesù chiede ai suoi discepoli e gli dice chi dite voi che io sia, Pietro ha questa rivelazione. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli dice, Pietro, no, questo non viene da te. Gli dice anche Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa. E non sta parlando appunto del papato, sta parlando della sua dichiarazione di fede. Gesù edifica la Chiesa sulla dichiarazione di fede. Hai fatto una dichiarazione di fede? Hai creduto che Cristo Gesù è il tuo Salvatore? Su quella dichiarazione di fede diventi parte della Chiesa. Ed è lì che, da quella dichiarazione lì, che poi Gesù edificherà la tua vita e così edifica la Chiesa. Quindi stiamo parlando di una dichiarazione, di una rivelazione che Dio dà a Pietro. E dice che perché la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non la potranno vincere e io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Le porte dell'inferno non la potranno vincere. Spesso questo verso è visto nella maniera contraria, no? Lo si vede come un calzino rivoltato. Cioè si pensa che l'inferno ci attacca e noi chiudi le porte della chiesa che non entrino gli spiriti, chiudiamoci a difenderci. No, non sono le porte della chiesa, sono le porte dell'inferno. Sapete, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, vediamo in pratica, e anche nel Nuovo Testamento, le porte significano autorità. È il luogo di autorità, il luogo dove si sedevano gli anziani a prendere le decisioni. No, era la porta, e la porta era anche il luogo di difesa, perché quando arrivava un esercito nemico, tutti si ritiravano nella città fortificata e chiudevano le porte. E il nemico dove attaccava? Attaccava le porte, no? Vediamo, sempre non si vede bene, dietro c'è un bassorilievo, e vediamo, quello non è un carro armato, è questo tipo di ariete che usavano una volta per sfondare la porta. Quindi che Gesù sta facendo questo riferimento, sta dicendo quando la mia Chiesa attacca l'inferno, l'inferno non può resistere. Non sta parlando dell'inferno dei morti, perché per i morti non possiamo fare nulla, non possiamo tirarli fuori da là. Una volta che l'uomo muore poi c'è il giudizio e non si può tornare indietro, per quello è importante la decisione prima che noi facciamo nella nostra vita. Ma quello che Gesù sta dicendo, l'inferno come l'autorità di Satana, l'autorità dei demoni. Quando noi attacchiamo l'autorità dei demoni come Chiesa, quell'autorità non regge. E quando quell'autorità cade, sapete cosa c'è dietro quella porta? Le anime delle persone che dobbiamo salvare. Quello c'è, sta dicendo, quando la mia Chiesa finalmente capisce che deve attaccare, quando capisce che deve uscire a testimoniare, quando capisce che deve stare in preghiera, deve cercarmi, quando capisce che deve fare il lavoro che io l'ho chiamata a fare, andate in tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni, quando la mia Chiesa capisce questo, fuori l'inferno non gli resisterà. Cadranno le porte della falsa religione, cadranno le porte dell'orgoglio, cadranno le porte dell'occultismo. Voi siete a Torino, no? Si sa, questa è la città dell'occultismo, è conosciuta come una delle capitali dell'occultismo, quindi è chiaro, non devo venire a dire io contro quale tipo di principato voi combattete, ma quel principato cade quando la Chiesa prega. No? Bella anche la preghiera di cui parlava del martedì, che avete fatto, la preghiera di martedì scorso, se solo vi immaginate quanto è stata importante, perché sapete, noi oggi siamo gli eretici del sociale, Noi non siamo più gli eretici religiosi. Una volta i protestanti ci bruciavano, ci lapidavano, ci uccidevano in vari modi, no? Se eri un protestante, se eri un evangelico. Oggi non più. Abbiamo la libertà religiosa, ma stiamo perdendo un'altra libertà, la libertà sociale. Noi siamo gli eretici dello Stato, come diceva il pastore, noi siamo contrari al gender, siamo contrari a certe pratiche, siamo contrari a quello che lo Stato ci sta imponendo. Questo ci rende eretici sociali e lo Stato si metterà contro di noi e noi saremo contro lo Stato. Non abbiamo scelta, ma non possiamo vincere contro lo Stato prendendo il nostro cartello e iniziando a marciare, vogliamo la libertà. Vogliamo la libertà. Tu credi che ci ascoltano? Non ci ascoltano. Va benissimo fare, come diceva il pastore, firmate queste cose, perché dobbiamo farci sentire, portatele nelle vostre scuole, fate sapere all'insegnante che voi siete contrari a certe pratiche, difendete i vostri figli, dobbiamo difendere i nostri figli, va benissimo. Ma in Europa, a Bruxelles, non stanno certo a leggere il foglio che consegni tu. Non ci ascolteranno mai, ma lassù qualcuno ci ascolta. Se noi preghiamo per queste cose, quelle porte cadono e possiamo avere la vittoria. Ma se preghiamo, se non preghiamo andranno avanti, continueranno con le loro, perché hanno già deciso che queste cose devono diventare legge. Ma noi possiamo cambiare queste cose, come con la preghiera, con la guerra spirituale. E questo Gesù ha insegnato a Pietro e ci insegna anche noi. Andiamo veloci, no? Ora andiamo in Corinzi, dove Paolo dice, or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come si fecero, affinché non diventiate idolatri come alcuno di loro. E qui parla, in Corinzi 10, dal verso 6 al verso 10, di quattro peccati che il popolo di Israele commise nel deserto. No? E questi quattro peccati si rifanno ai quattro principati di cui vi stavo parlando. Perché, vedete, in 1 Corinzi 10:6 dice queste cose avvennero come esempi per noi. Paolo ci sta dicendo quello che accade a loro nel naturale sono gli esempi per lo spirituale per noi. Quindi dobbiamo imparare. L'Antico Testamento è un esempio per tutto quello che accade a noi nello spirito. Nel verso 7 parla di idolatria, dice che si diedero all'idolatria. Questo è il popolo di Israele nel deserto mentre Mosè si trova sul monte. Ricordate, lui è sul monte, sta ricevendo la legge e intanto il popolo sotto si diverte. No? Idolatria che ha a che fare con la religiosità, con questo principato di religiosità, falsa religione. Nel verso 8 parla della fornicazione, il principato della lussuria. Il verso 9 tentare Cristo, l'orgoglio. Di tentare Dio. E nel verso 10 mormorarono, e ha a che fare con l'occultismo, parlare per dietro. Fate attenzione di questo spirito nella Chiesa. Il mormorio nella Chiesa, il parlare per dietro, è uno spirito. È lo spirito di occultismo che entra, lo spirito di witchcraft, lo spirito di stregoneria. Lo spirito di stregoneria non è solamente quelle streghe. Io mi sono trovato a confrontare la strega. Proprio delle donne che si vedeva che erano delle streghe, ho avuto dei confronti spirituali con loro, ma spesse volte lo spirito di stregoneria, chiamato anche spirito serpente, entra nella chiesa come un serpente, in silenzio, senza farsi riconoscere, e comincia a mormorare. Se tu senti un mormorio, non ascoltare il mormorio, vai subito a parlare col pastore, vai subito a parlare con la pastora, vai a parlare con i responsabili, dici gira questa voce in chiesa, forse è meglio che chiariamo la cosa. E lì schiacci la testa del serpente. Noi siamo chiamati a schiacciare la testa del serpente, non ad ascoltarlo. Amen? E quindi no, questi spiriti li vediamo, e li vediamo nelle gerarchie. No? Vabbè, adesso saltiamo, devo andare di corsa. Allora, intanto ecco una cosa, andiamo a Efesini capitolo 6 verso 11. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Quanti di voi conoscono questo verso? No? Conosceremo spesso, appunto, a memoria. Però abbiamo un problema in italiano, perché sapete, il Nuovo Testamento è stato scritto in greco, noi leggiamo in italiano. I traduttori, alle volte con le parole, no, non rendono bene il significato. la parola insidia, almeno per me, mi dà più l'idea di uno che sta nascosto, magari io arrivo, mi viene fuori, no? Cerca di assalirmi, o no, che è nascosto, viene a farmi paura, tanti pensano che il diavolo è così, no? Come il diavolo di Padre Pio, no? Che gli veniva fuori, gli appariva, gli faceva paura e lo spaventava. Non è così che lavora il diavolo. Quella parola tradotta insidia in greco è metodeia. Da quella parola noi traiamo metodologia. Cosa significa metodologia? Che tu hai un metodo, cioè che ti siedi, studi un metodo per ottenere un risultato, giusto? Satana è così. Satana studia ed ha studiato la tua famiglia, ha studiato la città in cui vivi, ha studiato benissimo tutte queste cose, ha studiato anche la tua vita da quando sei nato, non lui in persona, non preoccupate, non è Satana in persona che ti corre dietro, è qualche demone che ti è stato affidato, ti era stato affidato prima che conoscessi Cristo Gesù, ma è stato affidato alla tua famiglia e segue con metodo la tua famiglia, li chiamiamo spiriti familiari. Gente va dai medium o da questi, no, che leggono le carte, il futuro, e dico, ma quello mi ha parlato con la voce di mia nonna, e sapeva le cose di mia nonna che non ho mai detto a nessuno, come faceva a saperle? Non è lo spirito della nonnina povera che sta da qualche parte, no, speriamo, in cielo con Gesù e c'è altro da pensare che venire a parlare con un medium. È un demone che conosce la tua famiglia, conosceva tua nonna, conosceva tua mamma e conosce te. E può raccontare cose che sono passate. Perché questi demoni esistono, giusto? Siamo una chiesa che crede nei demoni? Noi dobbiamo credere in Gesù, ovviamente, che ha distrutto i demoni, ma ci sono anche questi demoni. E quindi metodeia, ed è interessante anche la parola diabolos, la parola diavolo. La parola diavolo significa, no, rompere qualcosa battendo ripetutamente. Sfondare qualcosa battendo ripetutamente. Questa è come perforare, no? Perforare qualcosa che tu usi per forare qualcosa, un trapano, no? Perforare. Così è diabolos. Il diavolo, questa è la sua metodologia. Usare qualcosa ripetutamente nella tua vita fin quando crea una fortezza spirituale nella tua mente. Questo è il lavoro del diavolo. La pubblicità è un tipico esempio, no? Di qualcosa che ti viene ripetuto continuamente fin quando tu ti convinci che quella cosa ti serve o ti faccia bene. Perché se vuoi essere sano devi mangiare lo yogurt giusto. Perché se mangi lo yogurt sbagliato ti vengono tutte le malattie, no? E quello te lo fanno credere loro. Non è così, ma tu ci credi e vai a comprare quel yogurt, perché con quel yogurt non c'ho più la pancia, no? O altre cose del genere. No, assurdità, stupidaggini, ma ci crediamo. Perché? Diabolos. Batti oggi, batti domani, se io continuo a battere qua, prima o poi questo si sfonda. E così Dio fa nella tua mente. Per questo dobbiamo riempirci della parola di Dio. Dio usa il diavolo? No. Ah, ho sbagliato, allora, ho fatto bene a correggermi. Cerco di andare così veloce che passo... No. Comunque, la cosa interessante che voglio mostrarvi adesso è le parole che Paolo usa, quelle parole che vengono tradotte principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, perché sono parole greche, ma sono importanti conoscere l'etimologia di queste parole, perché sono parole che venivano usate per l'esercito. Sono parole che ci parlano di un esercito, venivano usate parlando dell'esercito greco, dell'esercito romano. Oh, andiamo alla prossima, stai cambiando tu, cambio io, ecco. Benissimo, ecco fatto, perfetto, questo è un grafico che mi sono fatto io per farvi vedere un po' questo, sopra abbiamo Satana, il diabolos, che usa le sue metodologie, lui passa le sue metodologie ai principati, io ne ho individuati quattro come vi ho mostrato prima, lussuria, religione, orgoglio, occultismo, questi principati in greco si chiamano arche. Gli archi chi erano? Gli archi erano le persone in autorità. Ad esempio abbiamo parlato prima, no, delle porte, alle porte della città si sedevano quelli con i capelli canuti, no, gli anziani con i capelli bianchi, smettevano di lavorare nei campi, ma non andavano in pensione come oggi, andavano a prendere il loro posto di autorità. No? Era così ai tempi della Bibbia, e si sedevano alla porta e lì prendevano le decisioni, avevano autorità. E questi venivano chiamati in greco arche, persone in autorità. i generali venivano chiamati arche, quindi questi principati sono i generali di Satana. A loro volta ognuno di essi ha sotto un'altra schiera di spiriti che viene chiamati potestà. In greco Paolo usa la parola exousia. Se avete fatto pneumologia, lo studio dello Spirito Santo, avete visto che lo Spirito Santo viene definito appunto la potenza di Dio. Ma ci sono due parole per potenza nel Nuovo Testamento, exousia e dunamis. Dunamis è la potenza esplosiva, dinamite. No, quella potenza appunto, se metto una bomba qua, no, si esplode. Invece exousia è la potenza autoritativa. Un poliziotto ha l'exousia, cioè anche se il poliziotto è piccolino, no, è magrolino, però se ha la divisa, se ha il cappellino, la paletta, il tesserino, magari pure la pistola, si mette in mezzo alla strada, fa così, vedi che il camion si ferma subito, non gli passa sopra, giusto? Si ferma perché vede un poliziotto, devo fermarmi. Quella è exousia, potenza autoritativa. Un giorno Gesù ha incontrato un soldato romano, un centurione romano, e questo centurione gli ha detto, no? Il mio servo è ammalato, lui è un ebreo, ti chiedo di guarirlo, ma non serve che vieni a casa mia, basta che tu dici una parola, lui sarà guarito. Perché io sono un uomo sotto autorità e ho dei soldati che sono sotto la mia autorità. Come io faccio quello che mi viene detto, sotto di me ho dei soldati che fanno tutto quello che io gli dico. E Gesù ha ammirato quella fede, dice, wow, questo ha la fede non solo di obbedire a chi è sopra di lui, ma ha la fede che quelli sotto di lui gli obbediscono. Ci vuole più fede di questo, i pastori lo sanno, no? Quanta fede ci vuole nel credere che sotto di te tutti obbediscono. Quelli sono gli exousia. E Paolo usa quella parola perché questi exousia, queste potestà, sono sotto la guida dei principati, ma hanno sotto di te, questo è interessantissimo, i cosmocrateros, dominatori di questo mondo di tenebre. In greco dice cosmocrateros di questo mondo di tenebre. Cos'è un cosmocrateros? Cosmo. Cos'è il cosmo? L'universo. Perché l'universo viene chiamato cosmo? Perché la parola greca cosmo significa ordine. È qualcosa messo in ordine, no? Cosa c'è di più ordinato dell'universo? È tutto bene in ordine, funziona in maniera perfetta. Krateros significa forza bruta. Una persona, appunto, un marinaio, no? Qualcuno di questi, no? Ci immaginiamo, no? Forti, sempre a cercare liti. Quello è un krateros. Cosmo krateros significa soldati, no? Forti, quindi mercenari, che però operano in ordine. Venivano chiamati così i famosi soldati romani, le legioni. Le legioni romane erano composte da cosmocrateros, da soldati che combattevano con un ordine incredibile. Io ne parlo nel libro dell'ordine con cui loro combattevano, per questo hanno conquistato il mondo, e quanto erano forti, erano robusti e addestrati. Paolo usa questa parola per i demoni. Ma vedete, quando parliamo di principati, di potestà, parliamo del secondo cielo, parliamo di una dimensione spirituale, dove questi demoni potenti controllano delle aree. Daniele, principe di Persia, vi ricordate? In Daniele si parla del principe di Persia, Gabriele viene mandato da Dio mentre Daniele prega. Daniele è un'immagine della Chiesa, Dio manda il messaggio profetico a Daniele, ma Gabriele si ferma per 21 giorni, non riesce a passare. Perché? Perché il principe di Persia, chi è? Un demone, è un principato. Questo principato blocca Gabriele, Gabriele deve chiamare Michele, un altro arcangelo che arriva con il suo esercito, c'è una battaglia nei cieli, fin quando si apre un varco e Gabriele può passare. Queste sono cose reali. E non pensate che siano cose successe solo 4.000, 3.000 anni fa. Il principe di Persia è ancora lì. Perché i principati delle potestà non li cacci. Il principato delle potestà di Torino non si caccia, si lega. Gesù ha detto, se volete conquistare una casa, possiamo dire, se volete conquistare una città, dovete legare l'uomo forte. L'uomo forte sono i principati delle potestà. I cosmocrateros invece sono quei demoni brutti, schifosi, no? Che vogliono rovinarci la vita al nostro livello. Quelli che, se non sei un credente, possono arrivare fino al punto di dominare e possedere la tua vita, persone sono possedute, no? Gesù ha confrontato un uomo posseduto da una legione di cosmocrateros, aveva un esercito dentro di lui, pensate com'era ridotto. E le persone possono, questi demoni, se invocati, se chiamati, non è facile che posseggano una persona, non pensate che siano facili queste cose. Uno deve proprio entrarci dentro e chiamarli, invocarli, reclamarli, ci sono delle regole spirituali perché un demone entri in una persona. Ma se no influenzano la mente. E col cristiano non possono possedere un cristiano, state tranquilli, se sei lavato dal sangue di Gesù, c'è lo Spirito Santo dentro di te, lo Spirito Santo non lascia entrare nessun demone, non ci stanno due padroni nella stessa casa. Ma può influenzare la tua mente, come? Con le fortezze. Io adesso vi faccio vedere come i demoni costruiscono le fortezze, come questi cosmocrateros operano al nostro livello. Per fare questo vi faccio vedere un video, dura pochi minuti. Riusciamo a mandare quel video, se c'è anche l'audio, sei bravissimo. No? È un video che ho fatto, ecco, lo vediamo poi.
Nel mio libro Angeli e Demoni, battaglie spirituali antiche e moderne, parlo di questo interessante fenomeno che sono le linee che collegano punti spiritualmente strategici di Roma, congiungendo luoghi che nella storia della città hanno rappresentato luoghi di culto. Oggi vi porto con me sulla linea che va dalla Porta Santa della Cattedrale di San Pietro alla Porta Santa della Cattedrale di San Giovanni in Laterano. Hanno una Porta Santa le quattro basiliche papali di Roma, San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Congiungendo con delle linee sulla mappa satellitare queste quattro porte, al centro troveremo il Colosseo. Ma seguendo una di queste linee incontreremo altri luoghi interessanti. Oggi seguiremo insieme la linea che parte dalla Porta Santa di San Pietro e arriva alla Porta Santa di San Giovanni in Laterano. Passando per Sant'Andrea della Valle si arriva all'area sacra di Largo di Torre Argentina. Qui vi sorgevano quattro templi. Poi è il Tempio di Giuturna, poi il Tempio alla Fortuna del giorno presente, dedicato alla Dea Fortuna. Seguiva poi il Tempio a Feroni, antica divinità italica, e quindi il Tempio ai Lari Permarini, protettori del mare. Proseguiamo sulla linea per arrivare al Campidoglio, oggi sede degli uffici del sindaco. Detto anche Monte Capitolino, uno dei sette colli su cui venne fondata Roma. Secondo la leggenda, il primo insediamento sul colle fu fondato dal dio Saturno, nel quale furono accolti i greci guidati da Erode. Qui si trovava anche la Porta Carmentana. Nell'ottavo libro dell'Eneide, Virgilio racconta del re Evandro, che, accompagnando Enea nei luoghi dove sarebbe sorta la città di Roma, gli mostra l'altare dedicato alla ninfa Carmenta, presso il quale sarà poi costruita la porta. Per Roma questo colle fu da subito un luogo importante e vi si edificarono molti templi. Entriamo ora nel Foro Romano per incontrare sulla linea il Tempio di Vesta. Questo tempio era uno dei luoghi di culto più rilevanti di Roma. La sua importanza era determinata dalla presenza del fuoco sacro, una fiamma che rappresentava lo Stato romano. Il tempio era strettamente collegato alla casa delle Vestali, le sacerdotesse che avevano il compito di custodire il fuoco che non doveva mai spegnersi. Seguendo la linea lungo il Foro Romano arriviamo al Tempio di Venere a Roma, una parte del quale fu intitolato alla Dea Roma, personificazione divinizzata della città, mentre l'altro ambiente, orientato verso il Colosseo, fu intitolato a Venere, genitrice di Enea, padre, secondo la leggenda, dei gemelli Romolo e Remo. Dal foro entriamo nel Colosseo, uno dei monumenti più famosi al mondo. Venne costruito per i giochi dell'antica Roma e non si conta il sangue sparso sul suo terreno. Nel Medioevo diventò un centro di occultismo e solo recentemente lo si sta riportando all'antico splendore. Proseguendo sulla linea incontriamo il convento dei Santissimi Quattro Coronati, che deve il suo nome a quattro militi dell'esercito romano che subirono il martirio. Ma come faccio notare nel mio libro, il numero 4 è una costante delle realtà spirituali e a Roma questo sembra essere evidente. 4 è il numero della completezza materiale, è il numero del mondo e in particolare il numero della città. Indica il lavoro creativo e le manifestazioni tangibili che hanno a che fare con l'orgoglio dell'uomo. concludiamo il nostro tragitto su questa linea alla Porta Santa di San Giovanni in Laterano. Siamo partiti da una Porta Santa per arrivare ad un'altra, incrociando sulla linea diversi siti di notevole importanza spirituale. Il profeta Geremia è ancora attuale oggi, come lo era al tempo in cui dichiarava: «Poiché numerosi come le tue città sono i tuoi dei». Ma questa è solo una delle linee e delle geometrie che caratterizzano questa città. Ne parlo nel mio libro Angeli e Demoni, battaglie spirituali antiche e moderne, e in altri video che potete trovare sul canale YouTube Ministero Insieme o sulla nostra pagina web.
So che no, magari queste cose, dice, beh, ma queste fanno parte, no, di quei programmi Mistero, no, Voyager, queste cose qua. Però, scusatemi, io ho visto queste cose non cercandole su dei programmi o cercandole su internet, infatti non le ho trovate da nessuna parte. Questo è proprio, me l'ha fatto vedere il Signore, pregando, camminando. Spiego appunto nel libro come ci sono arrivato, iniziando con i primi posti che ho scoperto lì a Roma e come poi da lì si è sviluppato tutto questo discorso, perché questa è solamente una, ma tu parlavi del triangolo magico in cui in mezzo c'è il Quirinale, tu parlavi delle quattro porte cardinali con in mezzo la piazza delle quattro fontane, e tante altre cose veramente misteriose e incredibili di Roma. Ma la cosa è questa, io mi sono chiesto, anche io come tanti di voi, chiedono, vabbè, ma noi cristiani cosa fa? E Dio mi ha dato una rivelazione bellissima. Mi ha detto, se Satana, se il nemico riesce in una città, attraverso i secoli, a creare dei luoghi di culto diversi, pagani, cristiani, tutti questi luoghi di culto che si sono seguiti nella storia, per formare delle geometrie, quindi con un'idea specifica, vuol dire che lui ha il potere non solo di controllare appunto una città, no, ma di determinare come quella città viene edificata. E a cosa serve? Serve a creare le fortezze nella mente delle persone. Perché la tua mente è piena di fortezze. I psicologi la chiamano i preconcetti. No? Questi preconcetti che noi abbiamo riguardo alla vita, alla religione, alla famiglia e a tante cose. Tu hai delle idee in testa. E quando tu devi confrontare una situazione, devi parlare di qualcosa, questi preconcetti, questi meccanismi, no, entrano in funzione. Satana conosce bene questi meccanismi. E allora lavora nell'ambiente in cui tu vivi per poter creare questi preconcetti. No? E se può creare una linea così che attraversa dei luoghi di culto in una città, non può essere anche che abbia creato una linea familiare per te? Dove generazione dopo generazione ha creato delle fortezze, dei preconcetti, delle idee che hanno formato la tua religiosità e soprattutto la tua immagine di Dio. E adesso ti mostro un preconcetto che c'è nella tua mente. Se io chiedessi qua adesso a tutti voi, fatemi un disegno o scrivete la vostra immagine di Dio, dammi la tua immagine di Dio, come te lo immagini? Quello che ti viene in mente, prima cosa, mettilo giù. Probabilmente avrei tante idee diverse, tante immagini diverse di Dio. Ma da che cosa è determinato il fatto che voi abbiate tante immagini diverse? Ovviamente per le persone che hanno camminato di più col Signore questa immagine è cambiata di molto. Ma no? Parlando, soprattutto se facciamo questo esperimento con non credenti, viene fuori di tutto. Questa immagine di Dio è determinata dai primi anni della tua vita. Come il carattere si forma nei primi 3 anni della vita, così anche la tua immagine di Dio. Perché Dio ha creato Adamo ed Eva a sua immagine e somiglianza, giusto? Li ha creati a sua immagine e somiglianza per dare a loro la capacità di creare dei figli a loro immagine e somiglianza, giusto? Quindi l'immagine che di Dio doveva passare attraverso i genitori ai propri figli. Ovviamente vediamo che in Caino e Abele la cosa non deve avere funzionato molto bene, perché Dio non è un assassino, Caino sì. Quindi è successo qualcosa che ha trasformato questa immagine. Adamo ed Eva non sono stati capaci di passare l'immagine di Dio ai loro figli. Questo è stato il problema. E così continua, fino ai giorni nostri. Allora, un esempio. Se tu hai avuto un padre assente, il padre che non c'è, il padre che è fuori per lavoro, che non c'è mai, la tua prima partita di pallone e tu segni il primo gol ma lui non era lì a guardarti, la tua prima partita di pallavolo, la festa con le amiche, ha organizzato tutta la festa ma papà quel giorno non c'è, insomma non c'è. Quale sarà la tua immagine di Dio? Sì, sì, Dio esiste, ma è troppo impegnato con i bambini in Africa. Non c'è troppo da fare con qualcun altro per avere a che fare con me. E non è vero, la verità è che Dio è Emmanuel, Dio con noi, giusto? È il Dio presente, Gesù ha detto io non vi lascerò mai fino alla fine dell'età presente, sarò sempre con voi. Ma noi non riusciamo a vederlo questo, perché? Perché c'è una fortezza nella mente che combatte l'Evangelo di Cristo Gesù. E ogni volta che il pastore te lo dice, e ogni volta che tu vedi il pastore a piangere perché Dio non c'è, Dio non ti aiuta, lui ti dice, ma guarda che Dio c'è, ti mostra tutti i versetti che ti mostrano che Dio c'è, è con te, ti ascolta, è sempre presente, tu non riesci a capirlo, perché c'è una fortezza nella tua mente. Il padre incontentabile. Arrivi a casa col 7, però potevi prendere 8. Allora finalmente riesci a portare l'8, ma tua sorella ha preso 9. Allora ti sforzi, studi, da pazzi, riesci a portare non il 9 ma il 10 e l'ode, e tuo padre ti dice, i professori sono stati proprio buoni con te, sono stati di manica larga, non sai che cosa devi fare per accontentarlo, vero? Dio non si accontenta mai. Ho pregato un'ora, devo pregare un'ora e mezza perché un'ora non basta. Leggo 10 capitoli della Bibbia al giorno, no, so che devo leggerne 15. Sono il primo ad arrivare in chiesa, l'ultimo ad andarmene via, ma non basta. Non basta, sei lì e diventi religioso. Le religioni sono fondate su questo, su un Dio che non si accontenta. Quando Gesù ha detto che Dio è amore, Dio ti ama perché lui è amore, non può amarti di meno, non può amarti di più. Sai che Dio ti ama tantissimo quando porti il 10, ma ti ama tantissimo quando porti il 4. Perché Dio ti ama sempre. Comunque il suo amore non dipende dalla tua performance, non dipende da come ti svegli tu la mattina. Dio non cambia, non cambierà mai il suo amore, le sue attenzioni per te, la sua cura. Tutto, ha dato tuo figlio per te. Tu lo daresti, non chiedetemi di dare le mie figlie per voi, non lo farei mai. La mia vita potrei, ma mai darei le mie figlie per voi. Ma Gesù, Dio l'ha fatto, il Padre ha dato suo figlio, e suo figlio era molto meglio di te, lo sai? Se dovesse avere delle preferenze, Dio sicuramente avrebbe preferito quel figlio, l'avrebbe detto, no, scarto Claudio, meglio perdersi Claudio che perdersi Gesù. Con Claudio posso fare a meno, con Gesù no. Ma invece no, Dio ha detto, per avere Claudio do Gesù. Wow, che padre, questo è mio padre. Questo è tuo padre, ma noi abbiamo questi preconcetti, perché? Perché nostro padre è anche nostra madre. Donne, oggi è la festa delle donne, ma voglio essere un po' cattivo anche con voi, lo permettete. Anche voi donne passate l'immagine di Dio ai vostri figli, perché in Italia c'è l'adorazione della Madonna? È un preconcetto, è una fortezza. Il figlio deve chiedere qualcosa a papà. Mamma, puoi chiedere a papà per favore se mi dà 10 euro? Perché non vai da tuo padre? No, è troppo da fare, no, è troppo impegnato. Chiediglielo tu, mamma, perché se glielo chiedi tu a te, te le dà. Eh? Maria, ti prego, tu mi ascolti. Non sei come Dio, che è troppo impegnato. Gesù che sta ancora lì su quella croce, poverino. No, c'ho nel mio seminario un'immagine che ho fatto in una chiesa cattolica. Sono entrato e mi ha colpito subito, c'era sulla sinistra un altare con una statua della Madonna, sulla destra un altro altare con un crocifisso con Gesù. La statua della Madonna, questa donna piena d'amore così, rivolta proprio in avanti, pronta, sì, sono qui per ascoltarti, sono qui per risponderti. Gesù dall'altra parte, morto. Che tu vai lì e gli dici... Ma spero, vediamo se c'ho qualcosa da darti, vediamo se posso darti una mano. Ma prego io per te, Gesù, non ti preoccupare. No. Infatti, dalla parte di Maria, sai, ci sono le candele, adesso le fanno elettriche, no? Le candele elettriche, tu metti, non so quanto sarà, 1 euro, 2 euro, no? Magari qualcuno di voi ci va ogni tanto, quindi sa meglio di me quanto costa. Spero di no, sono nella chiesa giusta? Ok. Erano tutte accese, tutte queste candele accese, dalla parte di Gesù una. Povero, forse il parroco ha detto, vabbè Gesù, oggi te l'accendo io una, se no tutti da Maria vanno. Ma perché abbiamo questi preconcetti? Perché queste fortezze? Mamma ci ha dato questo. Non ha detto al figlio, no, vai tu da papà, chiedigli 10 euro. Ha detto, sì, lo so, papà è fatto così. Stai buona qua, vado io a chiedergli, eh? Arrivi a casa col brutto voto, mamma, ho preso 4, come faccio a dirlo a papà? Lo dico io, non ti preoccupare, non ci faccio io, me lo lavoro io, no? Famoso, l'uomo è la testa, la donna è il collo, no? Che muove la testa. No? Queste cose che abbiamo nelle nostre famiglie. E passiamo ai nostri figli l'immagine sbagliata di Dio. È colpa nostra se i nostri figli non conoscono un padre pieno d'amore. Un padre che è sempre pronto ad aiutarli. E invece vanno da Maria. E invece vanno da altri dei. Perché? Perché passiamo questi preconcetti, queste fortezze. Ma noi come Chiesa possiamo distruggere queste fortezze. Nel momento che tu diventi cristiano, questa linea si interrompe. E non solo per te, ma anche per i tuoi figli. Allora tu hai autorità sui tuoi figli. E devi iniziare insegnando ai tuoi figli chi è veramente Dio Padre e chi è Dio Madre, con l'esempio. Basta il pastore a predicare, è il pastore dei giovani per insegnargli la parola di Dio. Voi a casa dovete dare l'esempio. I figli guardano l'esempio. Una volta c'era un pastore che predicava e uno degli anziani della chiesa davanti ha detto, pastore non ti sento, e quello ha iniziato a predicare più forte, perché Dio, perché Gesù, e quello, pastore non ti sento, e quello alzava la voce ancora di più, e quello davanti ancora più, pastore non ti sentiamo, e quello gridava ancora più, dice, ma cosa c'è, un problema col microfono, e quello davanti fa, no, è che le tue opere parlano così forte che non sentiamo quello che dici. Lo conoscevano. Va bene, e a casa è uguale, non puoi predicare una cosa ai tuoi figli e agire in un'altra maniera, loro vedono quello che fai e tu hai la responsabilità come genitore di passare l'immagine di Dio ai tuoi figli e di pregare per loro e di abbattere queste fortezze per la nuova generazione. E questo è il nostro compito e Satana è stato bravo a creare queste fortezze. Anche con l'ambiente a scuola lui crea fortezze. Con l'ambiente all'asilo lui incomincia già. Lui vede, c'ha i suoi metodi. Allora questi mandano tutti i loro figli all'asilo. No? Allora cosa possiamo fare negli asili per iniziare già a mettere la nostra dottrina, la dottrina di Satana nelle loro menti? Ed ecco che vengono fuori tutte queste leggi, tutti questi nuovi insegnamenti. Un grande esempio è stata l'evoluzione. L'evoluzione è una baggianata scientifica pazzesca. Oggi come oggi qualunque scienziato può dirti l'evoluzione non può essere. Qualcuno da qualche parte questo universo l'ha creato. Ormai ci siamo arrivati anche con la scienza. No? Creazionismo si chiama. La scienza del creazionismo. Non dicono che è stato Dio perché non vogliono entrare nella religione, ma lo chiamano creazionismo. No? Però non possono toglierlo dalle scuole perché sennò devono rifare tutti i libri nuovi, dire che hanno sbagliato, eccetera, eccetera. Comunque l'evoluzione è una baggianata, ma è talmente entrata nella mente delle persone che siamo ancora convinti di essere scimmie evolute, di essere ragni evolute. Il nostro DNA è simile a quello della zanzara. Avete sentito questo? Cioè, erano seri quando me l'hanno detto. Volevo prenderli a sberle. Ho detto, ma non posso essere una zanzara. Cioè, andavo a beccare questo animale che mi succhia il sangue. Sì, ci sono tanti. Vabbè, noi entriamo in quello. Però non è vero. Sono stato creato da Dio così, in maniera meravigliosa, nel grembo di mia madre. Sono una cosa stupenda. Ecco, potete dirmi l'incontrario quanto volete, io non vi crederò mai, credo al mio Dio, che ha detto che sono stupendo. E lo sono perché mi ha creato Lui, e così sei anche tu. Sei stato creato in maniera stupenda, devi amarti. Impara ad amarti. Ama il tuo prossimo, come te stesso. Tanti vogliono amare il prossimo senza amare se stessi, e fanno di quei danni incredibili. Ama il tuo Dio, come te stesso, anche quello, no? Bisogna imparare a amare se stessi, allora poi amerai Dio, amerai Dio perché riconosci come sei stato fatto, allora impari ad amarlo, lui e dici grazie Signore, allora lo lodi, allora lo adori, per come ti ha fatto. Sai che tu dovresti iniziare spesso, no? I cristiani hanno la loro ora di preghiera, mettiamo, e per un'ora intercedono per gli altri, sbagliato, l'intercessione deve iniziare con te stesso. la tua relazione con Dio è più importante degli altri, lo sai? Pastore, sei egoista. Sì, quando si parla di Dio sono molto egoista. È mio padre e nessuno si deve mettere in mezzo se non Cristo Gesù. E quindi io lo adoro, parlo con lui, prego, lo ringrazio, sento quello che c'ha da dirmi, ho la mia conversazione con lui, poi posso entrare nell'intercessione. Poi pregherò per la Chiesa, pregherò per gli altri, il ministero e tutto il resto. Ma la nostra relazione con Dio, allora quando abbiamo questa relazione, quando conosciamo tutte queste cose, allora vedi che quell'esercito incomincia a tremare. Perché sa che le sue porte incominciano a sbattere. C'è di là un ariete che sta sfondando. E noi sfonderemo, perché noi siamo l'ultima Chiesa. Noi sfonderemo delle porte che sono rimaste chiuse per secoli. E noi le sfonderemo. E butteremo giù tutte quelle porte. Amen? Amen. Non potrei tenervi qua fino stasera, ma no, comincia a sentirsi qualcosa qua che non è lo spirito, no? Verso mezzogiorno e mezzo, l'una. No, vengo adesso dalla Sicilia, sono stato un giro delle chiese in Sicilia presentando questo libro, e lì devi fare attenzione con gli orari, perché quando arriva l'una oppure la sera, ora di cena, comincia ad esserci un movimento, no? Bisogna andare a mangiare. Ma però prima di andare voglio pregare con voi, pregare proprio come Chiesa, perché sento che oggi il Signore vuole portarvi a un nuovo livello spirituale. C'è qualcosa, questo è un appuntamento che il Signore aveva con voi, non per me, ma semplicemente il Signore ha voluto usarsi di me, ma so che è un appuntamento per voi, veramente importante. Quindi voglio pregare con voi che possa scendere questa unzione, perché il Signore vi porterà a un livello spirituale più alto per attaccare principati e potestà che sono su questa città. Bellissimo, possiamo avere anche adoratori. Approfitto un piccolo spot pubblicitario, il libro è in libreria a 10 euro se vi interessa approfondire di più questo soggetto. C'è anche in inglese, se qualcuno parlasse, se si interessa ad averlo in inglese. Allora, vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, grazie Signore Dio. Padre, ti ringraziamo per questa opportunità, Signore, che abbiamo avuto di stare insieme, Signore, questa mattina. Padre, grazie Signore, perché tu hai messo un'unzione su questa Chiesa, molto particolare, Signore. Hai lavorato per anni, Signore, per operare in questa Chiesa. Non conosco la storia, ma il Signore mi dice che è da anni che Dio vi sta preparando. Siete passati attraverso tribolazioni, attraverso vittorie, ma attraverso anche sconfitte, momenti difficili in cui sembrava tutto perduto, ma il Signore vi ha risollevato nella sua grazia, nella sua forza. Perché? Perché vi ha messo qua con un proposito. Siete in questa città e siete anche in questo luogo strategico, perché questo è un luogo strategico, con un proposito specifico. Ogni chiesa Dio assegna il suo proposito. Il vostro proposito non è quello di un'altra chiesa o di qualcun altro, è il vostro. Questa mattina il Signore vi dà un'unzione, o non ve la dà perché ce l'avete già, ecco cos'è. Ce l'avete già, ma aziona questa unzione. Azionerà questa unzione, la metterà proprio in movimento. Alleluia, grazie. Signore Padre, io ti prego nel nome di Cristo Gesù, Signore. Grazie per il pastore, per i leader, per i responsabili di questa Chiesa, di ogni membro di questa Chiesa. Signore, prego che la tua unzione, Signore, l'unzione per l'intercessione profetica, l'unzione per la battaglia spirituale, l'unzione per entrare nei luoghi celesti e per scardinare delle porte che sono state chiuse da secoli. Nel nome di Cristo Gesù tu hai dato questa unzione a questa Chiesa e la voglio rilasciare ora, voglio scardinare ora ogni fortezza del nemico che si eleva contro l'Evangelo di Cristo Gesù, che può avere stabilito in questa Chiesa, e noi la vogliamo abbattere questa mattina nel nome di Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore per la tua opera, perché tu chiamerai molti altri intercessori, chiamerai molte persone. Ci sono, Signore, mi fa vedere molte persone nuove, non di altre chiese, verranno dall'estero. Ci sarà un movimento dall'estero di persone che verranno in questa chiesa. di stranieri che verranno a lavorare insieme con voi, ma tante persone nuove, un movimento dello Spirito che porterà persone nuove che conosceranno il Signore qua, e però cresceranno velocemente in questa Chiesa. Cresceranno velocemente, il Signore ne farà dei soldati spirituali in breve tempo. Cresceranno subito conoscendo le realtà spirituali. Molti di loro vengono già da realtà spirituali dell'occultismo, da realtà spirituali di false religioni, e quindi comprenderanno velocemente quello di cui voi state parlando, quello che state pregando, e diventeranno dei soldati spirituali potenti per voi, un esercito. Il Signore porta qui un esercito ben addestrato, pronto per la battaglia, pronto, conoscitore delle dottrine di Dio, conoscitore della parola di Dio, nel nome di Cristo Gesù. Io rilascio questa parola su questa Chiesa, grazie Signore. Padre, voglio prendere autorità nel nome di Cristo Gesù contro ogni fortezza spirituale nelle menti dei tuoi figlioli, delle tue figliole, che hanno proibito in questo tempo di vederti come tu sei, di vederti il Padre buono, il Padre d'amore. Io prendo autorità e spezzo adesso nel nome di Cristo Gesù ogni fortezza che si leva contro il Vangelo di Cristo Gesù, contro l'amore di Dio, e rilascio la rivelazione dello Spirito Santo. Dio è tuo Padre, Dio ti ama, Dio si prende cura di te, Dio era con te nel momento in cui tu soffrivi quell'abuso, Dio era con te mentre tu soffrivi quella violenza, Dio era con te mentre sei stata tradita, Dio era con te, oh, mentre quella persona ti ha abbandonato, Dio era con te nel momento più triste, nella valle dell'ombra della morte, Dio era con te, ti teneva la mano e soffriva con te, perché le sue compassioni sono per te, e Dio ha pianto con te, ha sofferto con te e ti dice: sei mio figlio, sei mia figlia, io non ti abbandonerò mai, sarò sempre con te nella sofferenza e usciremo insieme da questa situazione. Io ho un progetto meraviglioso per te. Smettila di ascoltare il nemico, smettila di ascoltare il passato, smettila di ascoltare quello che Satana ha fatto nella tua vita nel passato. Rompi quella linea oggi nel nome di Cristo Gesù e ricevi la rivelazione dell'amore di Dio Padre. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore, grazie, la tua parola non torna mai a vuoto, grazie Signore, tocca, 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 cambia, trasforma, nel nome di Cristo Gesù, nel nome di Cristo Gesù, amen. Signore, grazie Signore, alleluia. Non dire più: Dio non mi guarisce, perché Dio è il tuo guaritore. Per le sue lividure sei già stato guarito, sei già stata guarita, tu sei guarita, alleluia. Non dire: non prospererò, le cose vanno male, la mia ditta chiuderà. No, perché il Signore ti dà prosperità, il Signore è con te, è il Dio che ti dà capacità. La parola di Dio, questa è una parola per qualcuno qua che sta avendo difficoltà con il proprio lavoro, con la propria azienda. La parola di Dio dice, Dio non dice: io ti do i soldi, non c'è scritto nella parola questo. Dio ti dice: io ti do la capacità di fare ricchezze. Chiedi a Dio la sapienza, l'intelligenza, le strategie per fare la prosperità nel tuo lavoro, nella tua famiglia, nella tua casa. Se hai difficoltà economiche, non chiedere a Dio i soldi, chiedi a Dio la capacità di fare i soldi. Dio te la dà, è scritto nella sua Bibbia, nella parola. Dio dà la capacità di arricchirsi. Dio l'ha data ad Abramo, l'ha data a Isacco, l'ha data a Giacobbe. Dio la dà anche a te. Alleluia. Smettila di mendicare. Tu sei un re, i re non mendicano. Non vanno in giro a mendicare, non vanno in giro a chiedere prestiti, non vanno in giro a chiedere per favore a un direttore di banca. No, i re hanno tutto quello di cui hanno bisogno. Quindi adesso chiedi a Dio di: Signore, tu mi dai la capacità di riprendere la mia azienda in mano, di riprendere il mio lavoro, di riprendere quello che tu mi hai dato e di portarlo a un livello maggiore. Alleluia, nel nome di Cristo Gesù rilascio adesso questa parola. Alleluia, perché c'è prosperità in questa Chiesa, c'è prosperità in questa Chiesa, c'è prosperità in questa Chiesa, nel nome di Gesù. Alleluia, grazie Dio, grazie Dio. Alleluia, grazie Signore. Amen, amen, amen.
Alleluia, Jesus, amen. La conoscenza negli ultimi tempi aumenterà. Dio vuole farsi conoscere di più per ricevere di più tutto ciò che Lui ha già preparato. Amen, perciò vogliamo attivarci in questo, non vogliamo essere ascoltatori, dimentichevoli, no? Ma vogliamo essere coloro che ricordano, che non dimenticano e che mettono in pratica i principi che la parola dice. Amen. Alziamo le nostre mani. Grazie Padre. Siamo grati Signore per la Tua parola, come Tu hai ministrato sulla nostra vita, Signore, questo soggetto così importante negli ultimi tempi, Signore. Noi sappiamo che Tu hai un progetto per noi, Tu sei ordine, Signore, e vuoi mettere ordine nella nostra vita. Signore, vogliamo credere che Tu hai iniziato l'opera, Signore, e non fai incompiute. Gesù disse, tutto è compiuto. Se vogliamo ricevere, Signore, la completezza della rivelazione, questo insegnamento nel nome di Gesù, che la Tua, Signore, presenza possa accompagnarci giorno dopo giorno, così come è scritto, Padre. Grazie per il pastore Claudio, benedici, benedici la sua casa, la sua famiglia, le sue figlie, benedici il suo ministerio. Continua a usarlo per la Tua gloria, Signore, in questa nazione e fuori di questa nazione. Grazie, Padre. Vogliamo andare a casa, cari, con la consapevolezza di chi siamo. Amen? Siamo figli legali di Dio. Siamo stati legalizzati attraverso la morte di Gesù. Io non sono un figlio adottivo. Legalmente, dice la Bibbia, noi siamo figli di Dio e abbiamo un Dio che si chiama Padre e che è pronto a darci ogni cosa. Amen? Ciò, apriamo i nostri cuori. Martedì sera ci vogliamo vedere, vogliamo continuare a pregare, prendere posizione, quella posizione che Dio ci ha dato. Amen? Vogliamo prenderla saldamente e usare la dynamis, la potenza che Dio ci ha dato e l'autorità che Dio ci ha già dato per fermare delle cose, per chiudere e per aprire, per ricevere e per allontanare. Noi abbiamo l'autorità, perciò vogliamo ringraziarti, professore Claudio, è stato molto buono, chissà che non faremo magari un seminario su questo, invitando anche la città di Torino, penso che serva molto. Amen. Signore ci benedica, buona settimana, siamo un forte applauso al Signore di ringraziamento, di lode e di benedizione. Ci vediamo allora per molti lunedì sera, altri per martedì, le cellule in settimana, Dio ci benedica e pace a tutti. Prendete il libro così siete più...
Benedetto sia il Signore.